Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'espansione delle idee, il cambiamento negli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 837 e parleremo prevalentemente di questioni normative e giudiziarie che riguardano sia la caccia, sia orsi, lupi e altri animali liberi. E parleremo anche della difficile tutela di questi animali liberi. Sia la ricetta della settimana che la colonna sonora della puntata con la selezione delle musiche sono a cura di Gabriele Palloni.
Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia, che vuoi farci, è la vita, è la vita la mia.
Caccia è una specie di flagello sotto vari punti di vista. In questa trasmissione è quasi superfluo ricordarlo. Le carneficine di animali liberi, l'inquinamento da piombo di boschi e aree umide, i morti e feriti nella popolazione umana, l'inquinamento visivo e acustico nell'osservare gruppi di persone armate e nell'ascoltare i colpi delle loro azioni di morte. E poi ci sono anche le servitù imposte dalla legge. A cominciare dalla facoltà concessa a chi è armato di fucile di entrare nei terreni di proprietà privata, facoltà negata ai cittadini disarmati. Un bel paradosso, causato da una legge del fascismo concepita per favorire le esercitazioni militari e rimasta nell'ordinamento a tutela del diritto di cacciare, che viene ancora riconosciuto. Un diritto, tuttavia, che conosce dei limiti, anche se molti freni sono in via di abolizione. E un limite esiste anche per il diritto di ingresso nelle proprietà private. In particolare, è stata appena emessa una sentenza dal Consiglio di Stato che estende di fatto la possibilità di vietare l'ingresso ai cacciatori nei propri terreni. Finora si pensava che l'unico modo fosse recintare la proprietà, una modalità spesso difficile e costosissima. Ora c'è una sentenza che apre alla possibilità di escludere i cacciatori anche da terreni non recintati. I giudici del Consiglio di Stato hanno infatti accolto il ricorso presentato dall'associazione Animal Liberation insieme a una loro socia rispetto a dei provvedimenti della regione Emilia-Romagna, che aveva respinto la domanda di sottrarre il proprio terreno alla caccia, una richiesta avanzata per ragioni prettamente etiche e che la regione Emilia-Romagna aveva escluso, violando però, secondo Animal Liberation, sia la legge nazionale sia le norme europee sul rispetto dei diritti umani. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, sostenendo, come spiega in una nota Lilia Casali, presidente di Animal Liberation, che tutte le richieste motivate presentate alla Regione vanno accolte, purché resti adibita a caccia la percentuale complessiva di territorio regionale prevista dal piano faunistico venatorio. Si tratta dunque di allargare lo sguardo e di valutare quante aree non precluse ai cacciatori restino comunque disponibili. In sostanza si apre un varco per liberare quote di territorio dalla presenza dei cacciatori e per far valere la motivazione etica contro la caccia, perché appunto di questo si tratta. Tutto è nato da una cittadina di Casola Valsenio in provincia di Ravenna che ha fatto valere i suoi principi morali e il suo diritto a non collaborare, sia pure involontariamente, con i cacciatori. Animal Liberation spiega che arbitrariamente e in violazione a quanto prescritto dalla legge nazionale, la Regione Emilia-Romagna per tanti anni ha respinto quasi tutte le richieste che riceveva, addirittura inventando un modulo che prevedeva una casistica di poche circostanze, in base alla quale si poteva presentare la domanda di esclusione della caccia. Tutte le motivazioni etico-morali venivano in tal modo cassate e di conseguenza le domande respinte. Ora il Consiglio di Stato ha chiarito i termini della questione, facendo riferimento alla legge nazionale sulla caccia, e perciò non siamo di fronte a una questione solo locale, ma potenzialmente valida per tutto il territorio italiano. Al punto che Animal Liberation si è detta disponibile ad assistere nell'iter burocratico chi vorrà impedire l'accesso dei cacciatori ai propri terreni senza recintarli.
Dio, come ti amo! Così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso. Come ti amo, Dio, come ti amo.
Continua la lotta delle associazioni animaliste in difesa del lupo, sottoposto a minacce crescenti, sia per il clima d'odio che viene diffuso scientemente, sia per il declassamento del suo status di protezione deciso a livello di Unione Europea. Alcune associazioni, EMPA, LAV, LNDC Animal Protection, WWF Italia, Fondazione Capellino, in una conferenza stampa tenuta in Senato, sono tornate alla carica per contestare il declassamento nella protezione del lupo, giudicato una scelta priva di basi scientifiche e giuridiche e potenzialmente devastante per la biodiversità e la convivenza nei territori. Le associazioni hanno esposto 5 richieste per affrontare il tema della presenza del lupo in Italia. Una moratoria immediata sul declassamento, un intervento del Ministero dell'Agricoltura sulle regioni per la prevenzione delle predazioni, l'applicazione della legge 281 del 91 sulla prevenzione del randagismo, la rifusione integrale dei danni agli allevatori, una campagna nazionale su etologia e convivenza. Quest'ultimo è un punto strategico, perché le campagne politiche di diffusione della paura e di odio verso gli animali selvatici, soprattutto orsi e lupi, ma non solo, costituiscono la cornice che rende possibile attuare politiche sempre più violente e irrazionali. A proposito di norme a protezione della vita selvatica, ci spostiamo in Messico, dove le autorità locali hanno deciso di prendersi cura della sorte del giaguaro, il più grande felino delle Americhe, presente nel paese con circa 5.300 esemplari, rimanendo tuttavia classificato come specie in via di estinzione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Risorse Naturali ha annunciato quindi che attuerà una serie di strategie nel sud-est del paese per proteggere il giaguaro, concentrandosi sulla conservazione degli ecosistemi nelle regioni in cui vive, nell'applicazione dei risultati della ricerca scientifica e nella promozione della consapevolezza sulla possibilità di coesistenza uomo-giaguaro. Quindi tutela degli ecosistemi, promozione della convivenza con gli umani. La ricetta è sempre la stessa, anche in continenti diversi. E si tratta di misure che vengono attuate, quando vengono attuate, in condizioni di emergenza, perché nel frattempo, nei decenni scorsi, gli ecosistemi sono stati distrutti e la convivenza è diventata sempre più difficile. E addirittura, come detto, sono state spesso intraprese autentiche campagne di odio. Possiamo interpretare la scelta del Messico come una misura volta a evitare che in un futuro molto vicino alcuni grandi animali simbolici, in questo caso il giaguaro, ma il discorso riguarda anche animali come il leone, la tigre, l'elefante, restino una presenza solo iconografica, relegata su libri illustrati e documentari. Rischiamo di assistere a un cambiamento del paesaggio vivente che a prima vista può sembrare distopico, ma che in realtà è il punto di arrivo di un percorso che abbiamo già intrapreso come comunità umana largamente intesa. Questi animali simbolo sono davvero a rischio di estinzione ed è sempre più difficile proteggerli. Nello stesso Messico, le misure di protezione del giaguaro si troveranno fatalmente in conflitto con altre scelte già compiute dalle stesse autorità che oggi intraprendono questo percorso di tutela. Per esempio, si andrà in conflitto con l'enorme infrastruttura denominata Treno Maya, una strada ferrata di migliaia di chilometri in luoghi impervi destinata a trasformare profondamente il sud-est del paese e i cui programmi di costruzione classificano il giaguaro addirittura come fauna nociva. Ma ci sarà da fare conti anche con l'avanzata dell'agricoltura industriale, con la caccia illegale, con lo sviluppo immobiliare nelle aree protette. La protezione del giaguaro, insomma, è destinata a diventare in Messico una questione politica di primo piano, se la si vorrà realizzare sul serio. E così in altre parti del mondo avverrà con la protezione attiva della vita selvatica, se questa protezione vuole essere reale e non solo una bandierina, un'azione di wilding washing.
Don't
Abbiamo parlato del Messico e una ricetta messicana, rigorosamente cruelty free, è ciò che abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Solidali col Ministero dell'Ambiente del Messico, che si adopererà per la protezione del giaguaro, raccontiamo oggi la ricetta di un piatto tipico di questa terra, l'arroz rojo. Gli ingredienti per 4 persone sono 320 g di riso, se possibile quello messicano in alternativa a un riso da risotto, 2 pomodori maturi piuttosto grossi, 2 spicchi di aglio, una cipolla bianca, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un jalapeño, un ciuffetto di coriandolo fresco, del brodo vegetale, olio extravergine di oliva e sale. Sciacquate il riso e lasciatelo in ammollo per 20 minuti in acqua a temperatura ambiente. Nel frattempo, in un frullatore, unite i pomodori, il concentrato, la cipolla, l'aglio e una tazza di brodo vegetale ed emulsionate il tutto il più possibile. Filtrate il liquido ottenuto e conservatelo. Scolate il riso e fatelo tostare in un tegame con un cucchiaio di olio extravergine. Versate il liquido ottenuto in precedenza e coprite tutto con altro brodo vegetale. Unite il jalapeño intero e un ciuffetto di coriandolo fresco. Aggiustate di sale, coprite con coperchio e lasciate cuocere per 20 minuti a fuoco molto lento. A fine cottura togliete il coperchio e lasciate riposare 5 minuti prima di servire, accompagnando con uno spicchio di lime e del coriandolo fresco tritato.
Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me.
Continuiamo a parlare del rapporto fra comunità umane e animali selvatici, tornando in Trentino, la regione d'Italia dove la guerra politica e selvatici si svolge con la maggiore intensità. L'AV, Lega Antivivi Sezione, ha reso noto di aver vinto una causa davanti al Consiglio di Stato contro la provincia autonoma di Trento, a proposito dei foraggiamenti degli ungulati, quindi cinghiali, cervi, caprioli, attuati dai cacciatori per garantirsi il maggior numero possibile di prede. Il foraggiamento, spiega l'AV, danneggia gli ecosistemi, il benessere degli animali che si alimentano dalle mangiatoie e contribuisce a creare orsi confidenti, dunque potenzialmente pericolosi nei confronti delle persone, e questo alimenta indirettamente le campagne di odio e i piani di abbattimento. In Trentino, in effetti, è piuttosto frequente imbattersi in strutture di legno, vere e proprie mangiatoie, installate per fornire d'inverno un surplus alimentare a cervi, caprioli, cinghiali. Strutture che però attraggono anche gli orsi, ingolositi dal cibo incustodito. E così questi animali tendono a perdere la naturale diffidenza nei confronti dell'essere umano, determinando così contatti o vicinanze inopportune. Lo stesso orso M90, fa notare l'AV, è stato ucciso proprio perché, pur non avendo mai aggredito nessuno, aveva sviluppato un comportamento confidente a causa della frequentazione dei cassonetti dei rifiuti non adeguatamente protetti. L'AV fa notare che in passato, di fronte alle tante osservazioni e pressioni per impedire queste pratiche, la provincia di Trento aveva sempre risposto in maniera evasiva, sostenendo comunque la liceità delle strutture e costringendo così l'associazione a rivolgersi alla giustizia amministrativa, con l'esito che abbiamo detto. La sentenza del Consiglio di Stato impone ora alla provincia di riesercitare il proprio potere di sospendere, secondo i profili indicati dal giudice, la pratica del foraggiamento, tenendo conto dell'avvicinamento dell'orso alle mangiatoie, dell'incidenza di questa pratica sul periodo di letargo dell'orso, della vicinanza dell'orso e delle mangiatoie ad ambienti frequentati dall'uomo, nonché delle evidenze scientifiche relative alle correlazioni fra approvvigionamento dell'orso e cibi messi a disposizione dall'uomo, e quindi ancora la maggiore aggressività dell'animale nei confronti dell'uomo medesimo. Per la provincia autonoma di Trento, sul piano dell'approccio, è davvero un bello schiaffo. Ora si tratta, naturalmente, che la giunta provinciale trentina si adegui alla sentenza del Consiglio di Stato, e c'è da scommettere che tutte le associazioni animaliste, l'AV in testa, terranno sotto controllo i pubblici poteri locali. Non è più tollerabile, afferma l'AV, che la provincia continui ad essere succube delle lobby dei cacciatori, anche a costo di mettere a rischio la sicurezza di orsi e cittadini. Ampiamente dedicata a questioni normative e giudiziarie, chiudiamo con la notizia della prossima ripresa del lentissimo procedimento in corso al Tribunale di Avezzano per l'ursicidio di Amarena, uccisa da uno scellerato cacciatore il 31 agosto 2023 a San Benedetto dei Marsi, nel Parco Nazionale di Abruzzo. La Procura della Repubblica di Avezzano ha infatti emesso un nuovo decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Andrea Leonbruni, accusato dell'ursicidio. La nuova udienza predibattimentale è stata fissata per il 28 aprile. L'imputato deve rispondere del reato di uccisione di animali con l'aggravante della crudeltà in relazione all'abbattimento di un orso bruno marsicano, Amarena appunto, sottospecie protetta e a rischio di estinzione. Durante la prima fase del procedimento il giudice aveva dichiarato la nullità del precedente decreto a causa di una omissione procedurale che aveva invalidato l'intera fase introduttiva del processo. Nel procedimento poi annullato si erano costituite come parti civili una cinquantina di associazioni, le quali torneranno alla carica. Gianmarco Prampolini, presidente di una di queste, LEAL, Lega Antivivi Sezionista, si è fatto portavoce di un indirizzo generale. Saremo nuovamente in aula come parte offesa, ha detto, per assicurarci che la morte di Amarena non resti impunita. La nostra determinazione resta massima affinché venga fatta piena luce sulla condotta dell'imputato e venga applicata una pena esemplare, proporzionata alla gravità dell'illecito commesso. This is not a love song. 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 This is not a love song.
This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song.
Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.